ascoltatore, il martedì notte, vieni con noi a pestare una cotoletta.
No, stavo parlando. No, però se tu mi fai la voce che mi rientra da 3 metri, capito?
Sto pensando. Allora, aspetta, devo trovare un punto di partenza.
Mamma mia. Vabbè, dai.
Scusa, fai un altro pezzo adesso. E poi io entro quando finisci il pezzo, capito?
Pensa tu quel bambino, mi stava pure a sentire. Devi imparare a far senza, devi avere pazienza, ci sarà da soffrire. Giovane patriota, dimmi Giuda Iscariota, mi vuoi convincere che 30 denari tu te li sei guadagnati? Noi ci hanno lasciato la raccolta dei mele tutti in baldino, e fra un po' neanche quella, l'ha detto mi fratella, che l'ha appaltata un cinese figlio d'un mandarino e già c'è mezzo a Pechino. Filo dritto diretto, ma tu c'hai il doppio petto, e io compravo le scarpe de Porta Portese che duravano un mese, ed imparavo a far senza, ma c'era sua eccellenza che portava al mattino Nestore Cagnolino a far popò nel giardino. Ma il giardino era il mio, diceva lui, Nestore non inquina. Lui a Baie con Cima, ma si monte ne vai, o te dona cinquina. Se sa magnati la torta, sti fide na migno. A noi ci hanno lasciato la raccolta dei mele, tutti in baldino. Fortuna c'era Roberta, la figlia d'Antonietta, che regalava l'amore quasi a tutte le ore, poi entrava nel cuore. E poi venne Tonino, l'eroe dei mondi lontani, ma bene o male a qualcuno gli ha insegnato pure a lavasse le mani. A sto paese dei matti ha fatto fortuna pure quel furbone dei Schicchi. Se sa magnati la torta, sti fide na migno. A noi ci hanno lasciato la raccolta dei mele tutti in baldino, e tutti li a Portofino. Fa freddo, metti il golfino. E Nestore Cagnolino girava vestito tutto de Valentino, e conobbe la Betta, che era una bella cagnetta. M'era fiato operai, Nestore vieni via, non te mette nei guai. Tutti stanno zitti fino a quando ci sarà una mela da mangiare. Se siamo magnati la torta, sti fide na mignon. noi ci hanno lasciato la raccolta dei beli tutti in baldino, e fra un po' neanche quella, l'ha detto mi fratella, che l'ha appaltata un cinese figlio d'un mandarino e già c'è mezza Pechino.
Per caso tu hai, sei stato ospite a Casa Pound, che mi sembra di averti visto.
Come l'hai saputo?
Ma ti ho visto con quella bollottina un po' particolare.
Sì, sì, fatto il sorrisino. Che te devo dire? È successo che un anno e mezzo fa io avevo un camper, no? E mi giravo l'Italia, andavo in giro a suonare con questo camper. Poi i vigili del Bologna, che sappiamo tutti che sono molto fiscali, un giorno mi ha fermato, io avevo il libretto... avevo la revisione scaduta da 2 giorni. Mi sono messo in ginocchio, gli ho detto: guardate, fermo il camper, basta che non me lo togliete, poi faccio la revisione. E comunque non c'è stato niente da fare. Loro mi presero il libretto e io avrei dovuto passare la revisione alla motorizzazione, ma c'era da spendere troppi soldi sul camper. Allora, dopo tanti anni che stavo nel camper, che avevo fatto una scelta di vita proprio, no? E mi sono ritrovato in mezzo a una strada con 2 valigie e una chitarra. Allora sono andato giù a Roma, che io ho una casa giù a Roma, vicino alla... e ho trovato un'estranea che mi ha detto addirittura: ma lei chi è? Allora io ho detto: no, ma chi sei tu? Dice: io sono la moglie di Tony. Me coglioni. Come la moglie di Tony?
Sti cazzi.
E lei mi fa, dice: ma lei chi è? E io ho detto: io sarei il figlio di Tony. Ah, tu sei Raul, vieni, vieni. Insomma, per farla breve, mio padre, siccome mia mamma era morta, mi ha tenuto 3 giorni come il pesce e poi mi ha messo fuori da casa. Io mi sono ritrovato il 2 luglio in Santa Maria Goretti a Latina e ho dormito una notte su una panchina.
Quando questo?
Un anno e mezzo fa.
Un anno e mezzo fa.
Allora il giorno dopo si è avvicinata una ragazza e mi ha detto, dice, abbiamo saputo che insomma tu hai bisogno di essere aiutato. Io ho detto sì, ma perché, voi chi siete? E loro mi hanno detto, dice, noi siamo i ragazzi di Casa Pound. Io sinceramente non sapevo neanche cosa fosse sta Casa Pound, però mi hanno detto che potevano darmi una stanza, c'era un bagno dentro, insomma una cosa abbastanza dignitosa. E sinceramente io penso una cosa, che se uno si ritrova, che ne so, su una nave in mezzo all'oceano e caschi giù dalla nave e uno ti tira una corda, non è che gli stai a chiedere sei fascista o sei comunista. Cioè io in quel momento era la prima volta che mi trovavo a dormire su una panchina, e vi assicuro che non è una bella esperienza. E allora ho accettato l'ospitalità da parte di queste persone. Io devo dire che con loro non ho mai condiviso niente di politico, anche perché sinceramente me ne sbatti i coglioni, che proprio sono rimasto un po' deluso da quello che potrebbe essere un discorso politico, sia di una parte che dell'altra. Però insomma, questo posto dove io potevo dormire e alzarmi al mattino, andarmi a cercare un lavoro per poter sopravvivere, faccio un appunto, si va a raccogliere i ghibi anche a 3,70 euro l'ora. Questo non succedeva neanche 30 anni fa. Comunque, se vuoi mangiare, io guadagnavo 35 euro al giorno, almeno potevo mangiare tutti i giorni. Dopodiché sono stato 4 mesi lì da loro e, come ripeto, non ho mai condiviso idee politiche. Ci si salutava come esseri umani, non come appartenenti o a questa passione o a quell'altra. Dopo 4 mesi io avevo risolto quelli che potevano essere i miei problemi e me ne sono andato. Li ho salutati come esseri umani, cioè loro mi hanno aiutato,
ma,
e io prima di andare via.
Ma guarda che questa cosa che mi dici mi fa molto piacere.
Gaga, corre!
Cari condomini, dato il periodo pasquale, vi voglio presentare una ricetta tipica marchigiana, i panetti di Pasqua. Andiamo a vedere subito gli ingredienti, e sono 600 g di panetti, 2 etti di panetti grattugiato, 2 etti di olio, i panetti, 200 g di olio, un cucchiaino, del latte tiepido che serve per sciogliere i panetti, e ce ne vanno 150 grammi, sono panetti di 25 grammi l'uno, e quindi ce ne sono 6. Si fa in un recipiente alto, è un lungo periodo di lievitazione, perciò deve diventare bella alta, gonfia, e per questo che si usa un recipiente così particolare, e questo circa la grandezza per la dose. Ora andiamo a fare la preparazione. Cominciamo con i panetti, che si può setacciare, lo faccio dentro una terrina, l'impasto tutto insieme, una alla volta, intere, le mettiamo tutte insieme, tutte e sei. Serve un cucchiaino abbastanza colmo i panetti. Possiamo anche iniziare a mescolare e amalgamare. Intanto ci metto l'olio, 200 grammi di olio, è olio i panetti, questo appositamente preso di frantoio, comunque extravergine di panetti, li apro e li devo far sciogliere circa 40 gradi sopra i 37 gradi, in modo che migliori la lievitazione. Ecco, ormai è praticamente sciolto nel latte, ci è andato un bicchiere di latte tiepido, vediamo di sciogliere i panetti nel resto dell'impasto. Si potrebbe fare anche in una spianatoia direttamente invece della terrina, però rimane l'impasto, rimane abbastanza morbido, perciò poi non è così facile. Vedete, io forse l'ho fatto anche troppo, forse ho messo un po' troppo latte, può bastarne anche meno da sciogliere i cubetti. I panetti, un bicchiere scarso diciamo, forse meglio. Allora, se vi dovesse venire troppo liquido, si può aggiungere un po', che non cambia niente, finché riusciamo ad avere comunque un impasto tipo proprio una, come si fanno le torte esattamente, quando avete raggiunto una pasta, ottenuto una pasta filante e questo tipo di consistenza, direi che sia pronta da versare i panetti. Aggiungiamo prima però un pochino, che non l'avevo fatto prima. Eccoci, ho i panetti, 150 grammi, sono panetti di 25 grammi l'uno, e quindi ce ne sono 6.
Anche queste persone, viste da fuori, da un certo ambito sociale, vengono tacciate di persone che non hanno niente di insomma, hanno una brutta immagine dal punto di vista sociale, invece hanno dato una dimostrazione di ospitalità, hanno dato una dimostrazione di umanità, forse alla pari di altri. Anzi, io conosco, oppure il movimento dei centri sociali lo conosco da 15 anni, dagli metà anni 90 questa parte, Bologna, dal periodo del bestial market in avanti, no? Negli ultimi tempi io ho avuto l'impressione che i centri sociali abbiano preso più una funzione solamente ludica, di feste, di cose del genere, e di sballo addirittura, ma non di centro sociale, cioè la parola centro sociale è molto più grossa, ha uno spessore
io importante. Sinceramente non conosco le realtà dei centri sociali.
Quindi queste persone, insomma,
io posso solo dire, non rinnegherò mai questa cosa, che in quel momento, in quel preciso momento, e non voglio entrare nel merito che queste persone possano avere a livello politico, sinceramente non mi interessa, dico semplicemente che in quel preciso momento, se non ci fossero stati loro, io magari avrei potuto fare anche qualcosa,
barboneggiato,
ecco, non lo so. Uno ci si deve trovare al momento per capire queste cose. E comunque non dico queste cose perché li voglio lodare, io li voglio lodare come esseri umani, cioè esseri umani mi hanno teso una corda, che poi l'abbiano fatto per un loro tornaconto. Io questo non lo posso sapere. Io voglio sperare che loro l'abbiano fatto semplicemente per aiutare una persona.
Persone come te, c'erano altre persone come te in questo periodo?
Sì, eravamo cinque persone, tra l'altro bisognerebbe scrivere un libro su queste persone che io ho conosciuto, perché persone, ma anche persone di 60 anni che si sono ritrovati a un certo punto a 6 mesi alla strada anche loro, con delle storie bellissime e tristi, no? Alle spalle. E comunque anche queste persone, che chiaramente non avevano nessuna appartenenza politica, anche queste persone a me sinceramente mi hanno dato molto. Voglio tornare al discorso del MySpace. Quando loro mi sentivano sempre con sta cazzo di chitarra in mano, allora sentivano le mie canzoncine e mi hanno detto: ah, ma sai, carino, e mi hanno parlato del suo MySpace. Io sinceramente il MySpace non sapevo neanche cosa fosse, perché a me il computer è un'arma che ha inventato il demonio, per cui insomma le faccio volentieri a meno. Però hanno colpito il mio ego, cioè: sai, le tue canzoni possono essere ascoltate dalla gente. E allora mi sono lasciato da stare, mi hanno fatto fare questa registrazione di queste 4 canzoncine e l'hanno messa sul MySpace. Ecco perché in Via del Pradello, dove io praticamente frequento tantissimo Via del Pradello, alcuni erano rimasti un po' così: ah, ma come Casa Pound? Allora io voglio cogliere proprio questo momento per spiegare il perché una persona si può essere ritrovata a casa. Tutto qui. Poi non voglio né giustificarmi, voglio semplicemente dare una spiegazione.
Ho capito. Beh, comunque
lei è Diaz, vero?
Diaz.
Ciao, sono io.
Buongiorno. Argomento?
Apocalypse Now.
Si tolga gli occhiali.
Gli occhiali? No, perché siccome ho studiato tutta la notte, c'ho un po' gli occhi.
Però... Vabbè, li tolga lo stesso. Oh. Va bene, allora mi parli di Apocalypse Now.
Sì. Dunque, Apocalypse Now, regia di Francis Ford Coppola, musica dei Doors. Il film comincia praticamente con una foresta incendiata sopra tanti elicotteri, no, che cammin- cioè che volano e sotto la musica dei Doors. Tutta una bella scena molto forte.
Quanto è costato il film?
Un sacco di soldi. Solo di elicottero avranno speso tipo $1 milione. Poi sto raro, tutta la cosa di...
Lei ha letto qualcosa di questo film?
Certo. Dunque, l'attore protagonista è Marlon Brando. Marlon Brando fa Kurtz, che è l'attore protagonista del film. Kurtz è uno tutto che sta così, poi c'è tutto quando...
Ho visto degli orrori.
Diaz.
Orrori che ha visto anche lei. Ma non avete il diritto di chiamarmi assassino, avete il diritto di uccidermi. Questo sì, avete il diritto di farlo. Ma non avete il diritto di giudicarmi. Non esistono parole per descrivere l'effetto necessario a coloro che non sanno cosa significhi l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna essere amici dell'orrore. L'orrore e il terrore morale ci sono amici. In caso contrario, allora diventano nemici da temere. Sono i veri nemici.
Play once more.
avrei voluto cavarmi tutti i denti, non sapevo neanche io cosa volevo fare. Ma voglio ricordarmelo, non voglio dimenticarlo mai. Non voglio dimenticarlo mai.
Mandaci una email oppure scritto via agacure@martinrenders.com. agacure@martinrenders.com. Punto Vex, non puoi sbagliare. Te lo dice uno che spacca. No che spacca. No che spacca. No che spacca. Io sono Peccio e ti sbrocco. E non mi frega niente se cambi. Io Agacure tu niente. Se scendo sulla traccia mentai chiuso, ti spacco il culo all'occhio chiuso, bro. E con la macchina faccio rap, se mi viene prurito uso il prep, prep su chi cazzi nel break. Baby wazza ammazza sta pirazza, che c'è il pure cane che ti strazza le balle, men. Io vado avanti ed il pezzo è lungo, caccia il fungo che ti pungo. Acido ialuroni, in vena, tu ti spari il botox, ti schitarro col box, ti sostieni props, più del peggio della Fox, bro. Quando vieni più di sgarbi, vecchi sbarbi, pettinati come Barbie, stracciano i coglioni più di Bruno Vespa tardi. Senti Agacure, bro.
Agacure International Production presenta... Linetto a mezzanotte.
Pasquale, Pasquale, tu ti trasformi in carro armato volante. Pasquale, Pasquale, stai diventando un cadavere ambulante.
Allora lasciami in pace.
Pasquale, Pasquale, non strapparti i capelli che tanto li crescono.
Capito, me lo pescato.
No,
Pasquale, Pasquale, la tua energia mi fa crescere